non avendo un tema particolare da seguire, è la seconda volta, non ricordo l'altra volta che cosa vi ho detto, non ho parlato sicuramente della Quaresima la volta scorsa, no?
Tutto registrato.
È tutto registrato, giusto? Avrei dovuto ascoltare quello che ho detto la volta scorsa. E allora, ecco, pensavo di scavare nel nostro tesoro ciò che riguarda un po' il tempo che noi stiamo vivendo. Perché? Perché non è mai troppo quando meditiamo e contempliamo sui tempi forti, cosiddetti tempi forti della Chiesa, no? Sapete che i tempi forti della Chiesa sono l'Avvento e la Quaresima, i tempi liturgici forti, sono due tempi di preparazione al Natale con l'Avvento, preparazione alla Pasqua con la Quaresima. E sono due tempi che nella vita del cristiano sono tempi scontati. Necessariamente per arrivare al Natale dobbiamo passare attraverso l'Avvento, necessariamente per arrivare alla Pasqua dobbiamo passare attraverso la Quaresima. Allora l'Avvento abbiamo la novena dell'Immacolata, la novena di Natale, Santa Lucia, San Nicola, le nostre belle feste, le nostre belle celebrazioni, c'è l'8 dicembre che una volta, non lo so se si fa ancora perché non ho più questi contatti con, si faceva il tesseramento dell'Azione Cattolica e non so se si fa ancora, ecco. Quindi sono quelle cose scontate, la Quaresima abbiamo San Giuseppe, abbiamo la Via Crucis, abbiamo le nostre belle penitenze, e guai a non farle, non mangiare carne il venerdì, mercoledì delle ceneri e venerdì santo sono giorni di digiuno, per chi fa altro fa anche il mercoledì e il venerdì a fare digiuno, quindi ecco, sono quelle cose scontate che si devono fare perché poi arriviamo alla Pasqua. Nella vita cristiana e nella vita di un figlio del divin volere nulla è scontato, nulla si può dare per scontato, nulla è abitudinario nel senso deteriore del termine, perché sapete che esiste un senso buono e un senso deteriore. Il senso deteriore, abitudine, si fa tanto per, o perché così si è sempre fatto. Così si è sempre fatto, diceva il Papa e diceva anche qualche vescovo, ed è così, eh? Così si è sempre fatto, è la distruzione delle comunità parrocchiali, comunità religiose, famiglie, così si è sempre fatto, no? Tanto per farlo, la Via Crucis il venerdì si è sempre fatta, dobbiamo farla, guai a sostituirla con una celebrazione penitenziale dove ci mettiamo davanti alla croce e diciamo: quella croce è per causa mia. Perché è facile fare la Via Crucis, facile contemplare la Via Crucis, è facile dire che cattivi, no, questi ebrei che hanno crocifisso il Signore, che gridano crocifiggilo, crocifiggilo, oppure quelli che gli sputano addosso, lo schiaffeggiano, o lo flagellano, o lo tirano, o lo beffeggiano. È facile. Probabilmente se noi stavamo lì avremmo fatto la stessa cosa, no? Perché non eravamo coscienti di chi avevamo davanti. Oggi noi siamo coscienti. Quella gente, bene o male, addirittura gli apostoli, no, durante il Vangelo, molte volte troviamo, non capirono, lui parlava di resurrezione, non capirono. Pare che c'era anche alla fine del Vangelo di domenica scorsa, il Vangelo della Trasfigurazione. Non capirono, o meglio capivano una cosa banale, diremmo noi, no? Perché a loro conveniva capire determinate cose. Avete ascoltato Pietro domenica scorsa: Signore, stiamoci qua, facciamo tre capanne, tre tende, fermiamoci qua perché stiamo bene. Non capiamo. Loro purtroppo non capirono chi ci aveva. Noi lo sappiamo bene con chi abbiamo a che fare, Sappiamo bene chi è questo nostro Dio. Sappiamo bene chi è questo Signore Gesù Cristo che noi chiamiamo e richiamiamo nelle nostre azioni. Vieni tu a vivere in me, lo sappiamo, non possiamo dire di non saperlo. Non possiamo dire di essere ignari. Non possiamo dire di non conoscerlo bene. Alla fine, quando sarà, non possiamo dire ma forse, ma sai, ma però. In quel caso ma però si può dire, ma dice che poi si può dire anche ma però, nella nuova grammatica, no? Ma però, là non lo potremmo dire, perché noi siamo coscienti e siamo ben coscienti di quello, di colui che noi seguiamo. Quella gente purtroppo probabilmente non capiva. E noi ci indigniamo durante la Via Crucis, ci indigniamo durante la lettura della Passione del Venerdì Santo. Pensate che fino a 40 anni fa, quando si pregava la preghiera universale del Venerdì Santo, si diceva preghiamo per i perfidi ebrei, povera gente. Direbbe San Giovanni Paolo II, i nostri fratelli maggiori. Povera gente, preghiamo per i perfidi ebrei. Perché dovevamo scaricare... Giudei, perfidi giudei. Dovevamo scaricare le nostre colpe, i nostri peccati su qualcun altro. Siamo stati noi a uccidere Gesù Cristo. Sono stato mica io a flagellarlo. Non sono stato mica io a coronarlo di spine. Troppo facile così. Quando noi meditiamo, e spero che lo stiamo facendo, le ore della Passione, no? Vediamo che non è così. Non è così. Io sono implicato. Se non sono implicato, sono complice. Se non sono addirittura io, no? L'omicida. Di fronte al Signore non ci si può nascondere. Non possiamo giocare a nascondino, non possiamo giocare a scaricabarile, anche perché ricordate che lo scaricabarile è la conseguenza del primo peccato. Non sono stato io, il serpente mi ha ingannato, non sono stato io, la donna mi ha dato la mela. Continuo scaricabarile, no? Non sono stato io, non sono stato io. Ma noi facciamo così. Noi facciamo così anche nelle cose più banali, nelle cose più semplici. Siamo sempre pronti a non assumerci la nostra responsabilità. O meglio, anche quando c'è responsabilità, siamo sempre pronti a dire sì, ma l'altro ha fatto peggio di me. Ma l'altro ha fatto più di me. Ma l'altro si è comportato peggio di me. Il rapporto è tra te e lui. Non è tra te e l'altro. Il rapporto è tra te e lui. Tra te e lui quello di sopra, dove tu puoi prendere in giro l'altro, ma non puoi prendere sicuramente in giro quello di sopra, che vede nel nostro cuore, che vede nell'intimo del nostro cuore. Per favore spegnete, stutatelo. Non è l'altro, sei tu. D'altronde Gesù nel Vangelo lo dice, no? Nel Vangelo poi lo dice a Luisa e poi lo dice a noi. Quante volte il Signore ci ripete, o quante volte il Signore ci deve ripetere, che chi ha difficoltà, ha problemi, sono io personalmente. Non devo sempre guardare a chi mi sta accanto. Abbiamo detto tante volte, altre volte, no? Molte volte quando ci si viene a confessare si sentono i peccati degli altri, non i propri peccati. Mia suocera, mia nuora, mio suocero, mio genero, mio fratello, mia sorella. E tu? Ma io poi, ma tu poi no. Ma io poi sono un figlio del divin volere. Che stai scherzando? Io sono un figlio del divin volere, io sono meglio di tutti, io sono il migliore. È la piaga più grande che ci possa essere nella Chiesa, nelle comunità, nei gruppi, nelle famiglie. La piaga più grande che ci possa essere è quella di sentirsi i migliori, di sentirsi al di sopra di tutti, di sentirsi sempre un gradino in più. E solo quando scenderemo dai nostri piedistalli, dai nostri altari che ci siamo costruiti, dalle nostre aureole che ci siamo piazzate in testa e non ce le vogliamo togliere, santi di cartone. Io vi invito a leggere l'esortazione alla santità del Papa, dove voi capite qual è la santità. Non è quella che ci siamo costruiti noi, le facce d'angelo, no? Non è la faccia d'angelo, non è avere una faccia d'angelo. Anche quello è, ma non è quella la santità. Non è fare miracoli la santità, non è avere l'estima della santità, non è compiere prodigi la santità. Alcuni santi, lo sapete bene, non hanno fatto di tutto ciò. C'è una Santa Teresina che non ha mai fatto miracoli, eclatanti almeno, no? C'era, o non ha mai avuto grandi visioni, oppure le stimmate non ci sono state. Se voi leggete nell'autobiografia, c'è un miracolo, lei narra un miracolo. Qual è questo miracolo? Perché ne parlerà poi il messaggio che vi leggerò dopo della Quaresima. Questo miracolo è di una sua consorella che gli era antipaticissima. Eppure da come Teresina si comportava, la monaca aveva capito il contrario. Teresina si comportava nei suoi confronti in un modo che la monaca disse: io non so come fate ad amarmi così tanto e a volermi così tanto bene. Pensate, questi sono i miracoli. Questa è la vera santità. Non è quella delle coroncine, delle orazioni, delle vie crucis anche, o quelle del non mangiare carne il venerdì, che c'è, resta. Ma il Signore nel mercoledì delle ceneri, come ci ha detto? Vi ricordate la messa del Vangelo del mercoledì delle ceneri? Parlava delle tre opere della Quaresima, ma di ogni vita cristiana, non solo della Quaresima. Però diceva: se queste cose tu le fai tanto per apparire bello o bella davanti agli uomini, sappi che hai già ricevuto la tua ricompensa. Se tu non le fai con il cuore, se il tuo cuore veramente non è convertito a Lui, non è diventato da cuore di pietra un cuore di carne, l'hai fatta per senza niente, hai perso solo tempo. Hai perso tempo. Sei una bella facciata dipinta, ben ornata, bella da vedersi, ma dentro tutto putridume, tutto marciume. Hai già ricevuto la tua ricompensa. Guardate che questi Vangeli che noi stiamo leggendo, soprattutto nel tempo di Quaresima, perché il tempo di Avvento, diremmo, è più soft, no? È un tempo penitenziale, però siccome ecco il tempo che riguarda il Natale, insomma, è un po' più così, più addolcito, perché ci sono le profezie del bambino che deve venire, no? Invece questi qua dei Vangeli della Quaresima sono più esigenti. È il rispondere a quel chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, e veniamo a noi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Prenda la sua croce ogni giorno, già l'ho commentato tante volte, quindi è inutile ricommentarlo. Ma rinneghi se stesso, rinunci alla sua volontà umana per far trionfare la sua volontà divina. Non è più la mia volontà, ma è la volontà di Dio, che deve regnare, che io devo vivere, non che devo fare. Qua sembra che stiamo sempre a ripetere, però vedo le facce meravigliate, come se stessi dicendo una cosa nuova. Non è più il fare in modo passivo o sopportare addirittura la volontà di Dio, ma è vivere la volontà di Dio. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno, costantemente, ve lo ricordate costantemente, non un giorno sì e un giorno no. E mi segua, cioè, ma mi segua non vuol dire mi segua solamente nel dolore, nella passione, perché poi ci sono quelli del Venerdì Santo, i cristiani del Venerdì Santo, sempre con una faccia appesa, ve l'ho già detto altre volte, no? Questo, quelli che sono continuamente Venerdì Santo, conoscono solo il Venerdì Santo. Forse arrivano un po' al Sabato Santo nell'attesa, perché fanno qualche devozione all'Addolorata. Ma la domenica di resurrezione non ci arrivano mai, stiamo celebrando la Quaresima, stiamo salendo con Lui a Gerusalemme, ma stiamo salendo per soffrire con Lui, per morire con Lui, ma anche per risorgere con Lui. Quella trasfigurazione che noi abbiamo visto domenica scorsa non è altro che un anticipo della nostra risurrezione, non della sua, perché la sua già è palese, la sua già è vera, la sua già è realtà. È la nostra che si deve avverare, vivere da risorti qui su questa terra, e poi risorgeremo un giorno, perché se vivo da risorto qui su questa terra, un giorno risorgerò con Lui. Se vivo da morto, da figlio delle tenebre, da figlio dell'oscurità, da figlio del sepolcro, della tomba, e allora non risorgerò mai. È la potenza dell'amore che ha scardinato quella pietra dal sepolcro. Questa esplosione di energia, energia d'amore, energia divina, non parliamo di energie, perché non siamo né New Age né tutte queste pazzerie qua, che ha scardinato quella pietra dalla tomba, l'ha tolta e ha fatto venire fuori Lui risorto, vivo. Mi ha sempre colpito un'icona che è presente alla comunità Cenacolo. In tutte le comunità Cenacolo c'è presente questa icona, Gesù risorto, che prende per mano dalla tomba, esce dalla tomba, però in quella tomba c'è anche Adamo. Quindi prende per mano Adamo e lo fa risorgere insieme con lui. Là sapete bene, capite bene che non si tratta solo di Adamo, no? Ma si tratta di ognuno di noi. È Gesù che risorgendo dà a noi il dono del divin volere. Perché come fa a tirarlo fuori dalle tenebre e dalla morte? Lo tira fuori dalle tenebre e dalla morte attraverso il dono del divin volere. Perché sappiamo bene che quella morte di Adamo è la morte del primo peccato, è la morte del rifiuto del divin volere, è la morte del rifiuto di essere figli di Dio, di voler essere schiavi del peccato, schiavi della morte, schiavi della malattia. Gesù risorgendo viene a distruggere tutto questo, lo ripetiamo ad ogni messa, viene a distruggere tutto questo e viene a risollevare Adamo dalla morte alla vita, donandogli il divin volere, la divina volontà. Vedete come sembra che noi parliamo di altro, mentre invece stiamo parlando di noi. Ma d'altronde, come vi ho già detto altre volte, Gesù è uno ed è lo stesso. E quando parla non dice cose diverse, non può dire cose diverse. Guai se fosse così, perché vuol dire che non è Gesù, è qualche altra cosa. Il nostro cammino, il nostro andare avanti in questi 40 giorni in cui siamo entrati nel deserto insieme con Lui, io spero che siamo entrati nel deserto, perché per poter mettere in atto quel rinneghi se stesso dobbiamo necessariamente fare deserto. Pulire, fare le pulizie, penso che prima di Pasqua, tutte quante, no? Farete le pulizie, le grandi pulizie di Pasqua. E così dobbiamo fare anche pulizia nel nostro cuore, nella nostra vita, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di essere, nel nostro modo di rapportarci, nel nostro modo di dialogare. Si deve riconoscere, ma non, lo ripeto, per farci dire come sei bravo e come sei santo, oppure perché altri possano dire tu sei un figlio del divin volere, noi gongoliamo, no? Perché oh, mi hanno riconosciuto, che bello. Quello è orgoglio, quello viene a essere quasi superbia, no? Ma perché attraverso la mia testimonianza io possa salvare il mondo. Il Signore quante volte ce l'ha detto, anche nei ritiri scorsi, lo ricordate, molte volte siamo stati invitati ad essere testimonianza per salvare il mondo. Devo mettermi bene in testa che il mondo dipende anche da me, anche dal mio modo di vivere. Se io sono fino in fondo o non lo sono, se io sto a mezza strada o sto avanti. Questo mondo che tutti siamo bravi a giudicare, Tutti siamo bravi. Basta che ascoltate la radio, basta che aprite i giornali, basta che aprite la televisione, tutti siamo bravi a dire che schifo, quante cattiverie, quante cose brutte. Tutti siamo bravi a giudicare il mondo. Ricordate una cosa, non sono venuto per giudicare, ma per salvare. Non lo dico io, lo dice lui. Io devo assumere quelle notizie che io sento. Quell'omicidio, quel terremoto, quel maremoto, quella tragedia. La devo assumere sulle mie spalle. Ricordo quando ero, non so se bambino o adolescente, non mi ricordo, perché poi escono in coppia i libri di scuola queste cose, uno gli rimangono più come uno shock che come un bel ricordo, no? Mi ricordo che c'era uno, una statua forse che esiste, se qualcuno, ecco, lo sa, mi può aiutare, me lo dice. C'era uno che stava così piegato e con il mondo addosso. Chi è?
Atlante.
Atlante, ecco. Noi dobbiamo essere come quello, non in modo, ma in modo, a modo nostro, cioè al modo di Gesù, dobbiamo essere come Atlante. Proprio c'è uno shock, proprio non mi ricordo come si chiama. Secondo me chissà quante volte me l'avranno ripetuto, io avrei visto questa immagine che proprio l'ho rimossa dalla mia vita. Quel piegare, no? Fa sentire la pesantezza, ma la nostra è diversa, perché noi non rimaniamo piegati, non restiamo piegati, noi ci raddrizziamo, perché la forza non è la forza umana come ce l'aveva Atlante, ma è la forza divina. E quindi la forza divina, invece di averla sulle spalle, quel mondo, io ce l'ho sul dito come una trottolina che gira, e dico: io posso mantenerlo così. Io posso tenerlo così, perché così lo tiene Dio. Che tenendolo nel suo cuore, e meno male che lo tiene nel suo cuore, ecco perché il mondo riesce ad andare avanti. Allora invece di giudicare, devo assumere. Invece di giudicare, devo salvare. Invece di giudicare, devo redimere. Non sono parole che vi ho detto io e vi sto dicendo io, Ricordatevi sempre quello che abbiamo detto, che abbiamo già detto, che abbiamo già meditato, che già ci è stato donato nei ritiri passati. Posso e devo redimere, posso e devo salvare, ho questa responsabilità, abbiamo questa responsabilità, ed è la stessa responsabilità che si è presa Maria quando disse sì, quando disse Fiat. Fra qualche giorno celebreremo anche la festa dell'Annunciazione, la festa del Fiat, lunedì. Quel sì di Maria è assumere in sé tutta l'umanità, non diventava, lo dice molto bene Gesù a Luisa nel mese di maggio, no? Quando parla dell'Annunciazione, ecco, andatela, non ve lo leggo perché è troppo lungo. Però andatelo a rivedere, quel giorno, che dovrebbe essere il 19° giorno del mese di maggio, ecco, Luisa medita con Maria il mistero dell'Annunciazione e non assume su di sé, o meglio, non diventa solamente madre del Verbo, ma assume su di sé tutta l'umanità, quel fiat detto una volta per sempre, poi riconfermato nei vari passaggi, assume tutta l'umanità. È quasi come un dire già sì a quel ecco tua madre, ecco tuo figlio. Perché Maria diventa madre di quel Gesù. E quel Gesù sarà quello che nasce, vive, soffre, muore, risorge per la nostra salvezza e fonde lo Spirito per la nostra salvezza. Quindi diventa madre di tutto il Cristo, e diventando madre di tutto il Cristo diventa madre di tutta l'umanità, di tutta la Chiesa. Vedete a che siamo chiamati? Siamo chiamati a questo, e Gesù lo dice, no? Lo dice spesso anche a Luisa e a noi. Siamo chiamati a questo, Siamo chiamati a, come dico sempre, alla devozioncella o al gruppuscolo, tanto per dirci un rosario insieme o per farci una meditazione insieme. È alta la posta in gioco. È la stessa posta in gioco della vita di Gesù. È la stessa posta in gioco della vita di Maria. È alta. Ecco perché dobbiamo, come dico sempre, volare alti. Non si può volare bassi. Se vogliamo bassi ci sporchiamo. Se vogliamo alti invece santifichiamo, redimiamo, salviamo, liberiamo, guariamo l'umanità che ha bisogno di questo. Allora il cammino della Quaresima, il cammino verso, è appunto un cammino. È un non stare mai fermi, non fisicamente, ma non stare mai fermi spiritualmente. Essere sempre in attività spirituale, in attività dove il nostro volere continuamente si identifica con il volere di Dio, diventa una sola cosa col volere di Dio, dove Lui viene a muoversi in me. Ogni tanto in Luisa si sente che Gesù si muove in lei, no? Che Gesù si muove in lei. Ecco, è Lui che si muove in me, è Lui che viene a muoversi in me. Immaginate quando c'è stato l'incontro tra Maria ed Elisabetta, e ci dice il Vangelo che il bambino le sussultò nel grembo. Ma quel bambino che sussultava nel grembo è perché già era stato posseduto dal Verbo, e in un certo senso possedeva il Verbo. Aveva riconosciuto che cosa c'era dall'altra parte, aveva riconosciuto quella presenza, perché la presenza di Dio, voi ve ne accorgete, se siete sinceri, ve ne accorgete, si sente, si vede, direi quasi si tocca, altrimenti San Giovanni non avrebbe potuto dire, perché vedete, quando San Giovanni dice ciò che noi abbiamo veduto, ciò che noi abbiamo toccato con le nostre mani, non vuol dire solamente che si è messo sotto al braccio di Gesù, oppure che, come ci dice, no, si è appoggiato la testa sul cuore di Gesù, è tutto sentimento, tutto cosa bella, no? Non vuol dire solo questo. Quel toccare vuol dire noi abbiamo fatto esperienza. Abbiamo toccato, non con mano, ma con la nostra vita, abbiamo toccato questa presenza di Dio in quest'uomo, che non era un uomo, era un uomo Dio. Gesù di Nazareth. Che meraviglia Giovanni. Leggetelo e rileggetelo il Vangelo di Giovanni, perché sembra quasi che ci faccia fare le sue stesse esperienze. Quando all'inizio, no, noi sentiamo... Il Verbo si è fatto carne, venne ad abitare in mezzo a noi, il Verbo era Dio, eccetera, eccetera, no? Sembra quasi che questo Verbo venga a prendere possesso di noi, venga ad investirci con la sua presenza, con la sua luce. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. Venne fra i suoi, ma i suoi non lo riconobbero. È Giovanni. Colui che noi chiamiamo il discepolo prediletto, colui che noi diciamo, lo ripeto, che ha appoggiato il capo sul petto di Gesù per assumerne tutta il suo amore, tutta la sua bontà, tutta la sua presenza. Altrimenti si è messo a sentire i battiti del cuore, probabilmente anche quelli che battevano a mille. Perché? Perché stava... Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. È solo la conseguenza di un grande amore che può fare questo. Tant'è vero che dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè fino a non poterne più. Sapeva che doveva inventarsi e si inventò l'Eucaristia. La sua presenza continua, stabile, vera, unica in mezzo a noi, il più grande tesoro della vita della Chiesa. Dice il Concilio, culmine, fonte e culmine della vita della Chiesa. Fonte e culmine. Ce ne sono altre strade, altre fonti a cui abbeverarci o dissetarci. Vi voglio leggere, che poi è quello che hanno fatto qualche giorno fa il gruppo dei figli del Divin Volere di Su. È un messaggio del 2011. Figli del Divin Volere, accompagnatemi verso Gerusalemme e rimanete fermi nel bene, qualunque cosa accada, fermi nella fede e nella speranza. Moltiplicate all'infinito, come vi è dato fare, la vostra carità. Quindi le tre virtù, fede, speranza e carità. Ogni genere di carità possibile vi trovi là, attenti a compiere i gesti necessari insieme a me per farci sostegno di tutti, conforto di tutti, vita di tutti. Insieme raccogliamo vivi e morti perché tutti abbiano vita. Il Signore è venuto per darci la vita. Uniamo ogni sangue al mio sangue, ogni dolore al mio dolore, e ogni morte in me ritrovi il germe creato per la vita. Non lo sgomento, non l'abbattimento, ma la lotta senza tregua, con la potenza invisibile che sta rinnovando il mondo a via di luce e di sangue, estirpiamo le radici del male. Custodite la fedeltà e la pace, vi benedico. Le radici del male non... siamo nel 2019, ricordiamocelo sempre. Le radici del male non si combattono con le guerre, con le battaglie, con queste cose qua, con l'odio, con la violenza. Le radici del male si combattono con le armi della Divina Volontà, con l'essere pienamente figli del Divin Volere. Dice: accompagnatemi verso Gerusalemme. Mi ha sempre colpito nel Vangelo quando dice: decisamente salì verso Gerusalemme, non ebbe tentennamenti, sapeva a che cosa andava incontro Gesù, sapeva dove stava andando e per che cosa, però salì decisamente. Quello stare fermi, no? In una decisione che ormai era quella. Non possiamo tentennare, non possiamo sì, forse, ma vediamo, aspettiamo, vediamo che succede. Quante volte, no? Diciamo, vediamo che succede. Con il Signore non è così. Accompagnatemi verso Gerusalemme e rimanete fermi nel bene qualunque cosa accada. Questo rimanere fermi mi ricorda anche, nel bene qualunque cosa accada, quello stabat, stava ritta ai piedi della croce, non si muoveva, stabat, che poi è diventato anche un canto popolare, no? Stabat mater, dolorosa justa crucem lacrimosa, stava ferma ai piedi della croce nonostante qualunque cosa incontrava, nonostante che poco prima l'avessero scacciata durante la via della croce, quando gli si è avvicinata al suo figlio divino, insultata, scacciata, presa a malo modo, eccetera, eccetera. Perché? Perché era la figlia di quel malfattore, era la madre di quel malfattore, ed era anche figlia. Come dice Dante, io so poche cose, so, però, vergine madre, figlia del tuo figlio. Eppure, dopo tutto questo, tu te la trovi lì, stabat mater, stava la madre, quel fiat che ritorna, quell'annunciazione che non è mai finita dopo circa 30 anni, ancora continua, è ancora lì, stabat, stabat quando l'angelo l'ha annunziata, stabat adesso sotto la croce. Ecco perché Gesù ci dice: rimanete fermi nel bene qualunque cosa accada. E al di là del vivere le opere quaresimali durante questo periodo, sono opere da vivere tutta la vita, non solo nei 40 giorni della Quaresima, per poter poi dire: forse sono risorto con Lui. Se non le abbiamo vissute bene, a risorgere risorge solo casa tiene. Noi non risorgiamo, che poi viene ammazzato subito, non è che risorge, perché subito si fa fuori. Noi non risorgiamo. Gesù ci spinge continuamente, è bello il nostro Gesù. Altri, non, Buddha, Maometto, eccetera, eccetera, che non sono Dio, non ti fanno risorgere, non ti spingono al bene, non ti invogliano, non ti incoraggiano. Anzi, il nostro Gesù invece è per questo che è bello perché ci vuole risorti, perché Lui è risorto, perché ci fa risorgere ogni giorno, anche in questo momento in cui stiamo parlando, stiamo dialogando, stiamo risorgendo, che qualcosa necessariamente, no? Tranne che non siamo proprio dei cuori appiattiti e chiusi, mi fa sempre impressione, ma al di là del fatto personale, no? E clinico, mi fa sempre impressione quando qualche volta, no, per televisione si vede qualche film e nel momento in cui il cuore smette di battere c'è quel fischio continuo e la linea appiattita, no? Suonasse quel, si dice così nei verbi, sapete, che suonasse quel fischio per noi ogni volta che ci appiattiamo, ogni volta che il nostro cuore si appiattisce, ecco, se il Signore ci facesse sentire quel fischio in modo da farci ricordare: guarda che mi stai appiattendo, guarda che stai uscendo fuori strada, le famose uscite, stai uscendo fuori, sta attento. Il Signore lo fa, siamo noi che non ce ne accorgiamo, siamo noi che non lo ascoltiamo molte volte. Ecco, Gesù risorto, e concludo, Gesù risorto venga incontro anche a noi. Nella seconda, cioè no, nella domenica della Divina Misericordia, mi pare, anche il Vangelo della Sera, forse di Pasqua, quando Gesù viene incontro ai discepoli e dice: pace a voi. Dove shalom non è il nostro pace e bene. Shalom di Gesù, quello come quello di oggi, è, e non è manco in francese, ma come disse la signora di Spada, madonna. Shalom è: possa tu essere ricolmato di tutte le grazie e le benedizioni e le cose più belle di questo mondo da parte di Dio. Questo è il saluto shalom, vuol dire questo. È logico che c'è la pace. Quando il Signore entrò, ecco perché è riduttivo, molte volte anche disse shalom, voleva dire proprio questo. Ma cosa volevano più quella gente? Lo shalom ce l'avevano davanti a loro, era Lui. E allora il Signore risorto possa venire incontro a noi e donarci lo shalom, che vuol dire donarci ancora una volta se stesso per farci risorgere con Lui.